Darei la parola a Giuliano Palagi, che è il direttore generale della provincia di Pisa e fa parte del gruppo UPI per l'attuazione del 150. Gli chiederei di reagire soprattutto per gli elementi legati alle questioni legate alla trasparenza che sono state evidenziate anche nel progetto, magari facendoci capire come ci stiamo comportando nelle linee guida che andremo a definire con la Civit.
Sì, buongiorno a tutti, scusate la voce, grazie per l'invito a questa occasione, mi sembra molto partecipata. Allora, nell'ambito del gruppo abbiamo fatto una serie di cose, questo gruppo con i tre colleghi di Catania, Treviso e Roma è diventato un po' a livello tecnico come dire, il gruppo che cercava di coordinare, almeno fornire i contributi per quanto riguarda i vari aspetti, l'ha già ricordato prima Gaetano, in particolare. Il contributo che almeno la cosa sulla quale ho lavorato un po' più io è appunto il discorso della trasparenza e dell'integrità. Una considerazione brevissima, diciamo preliminare, e poi cerco di rispondere a quello che diceva Gaetano. Allora, sapete bene che nell'ambito della riforma la parte relativa all'integrità è una parte che era la vecchia normativa anticorruzione, l'unica parte che sostanzialmente è residuata, è rimasta delle norme previgenti, commissariato, anticorruzione e quant'altro, e di quelle che in corso di presentazione non arrivano mai a conclusione del percorso. Dall'altra parte, la trasparenza è un po', diciamo, una chiave di volta, viene considerato principio generale, tant'è vero che anche per noi degli enti locali viene considerato come parte immediatamente applicabile. E che dovrebbe servire anche a illuminare tutta la parte, quella relativa a valutazione, performance, eccetera. Questo lo dico perché, dal punto di vista normativo, un po' il metodo che ci siamo dati è quello di riuscire ad attuare l'attuabile raccordandolo il più possibile con quello che già c'è di esistente, e sappiamo che da questo punto di vista, lo ripetiamo sempre, ma lo vorrei ripetere anche in questa occasione. Gli enti locali, i comuni per un verso molto di più, le province per un altro, sono la prima linea della pubblica amministrazione. È cosa completamente diversa parlare di misure per l'integrità e la trasparenza per un ministero che non ha nessun contatto diretto con utenti, se non lobbisti o altri tipi di soggetti, ma comunque già di secondo livello, e ragionare al nostro livello. Noi abbiamo, se vogliamo, il vantaggio in questo senso di gestire meno servizi rivolti direttamente al pubblico, ma comunque sta di fatto che siamo accomunati con i comuni da questo punto di vista nel front line. Allora, le linee guida delle quali parlava Gaetano sul punto riprendono questo concetto, cioè dicono è un principio generale, ci sta bene, valutiamo quello che c'è già, evitiamo di moltiplicare a livello di documenti, a livello di adempimenti, quella che è la vita delle nostre amministrazioni. E da questo punto di vista una scelta che è stata fatta nelle linee guida, però ovviamente è una scelta che non ha niente di prescrittivo nei confronti delle altre amministrazioni, di tutte le amministrazioni, quelle rappresentate qui e quelle anche che non partecipano al progetto, quelle che chiedono continuamente magari ad UPI contributi o quant'altro, è quello di dire probabilmente lo spazio per un piano distinto della trasparenza è un di più, ma è importante all'interno dei documenti di programmazione dire cosa si fa per rendere più accessibili i dati che già ci sono e cosa si pubblica sostanzialmente di nuovo rispetto a quello che è pubblicabile e pubblicato fino ad oggi. Questo come indicazione di metodo. Altra indicazione, però secondo me fondamentale, di metodo che porta un attimo a ragionare sugli obiettivi, poi dico alcune cose un po' più concrete, è cioè la trasparenza a cosa serve? E spero che nessuno di voi ritenga banale questa domanda, nel senso che ho l'impressione che un po' come l'innovazione e varie altre è una di quelle parole magiche che nella pubblica amministrazione e nelle norme che si occupano di pubblica amministrazione ricorre. Per cui si parla sempre di trasparenza, ma fondamentalmente credo che gli si possa riconoscere tre finalità da questo punto di vista della trasparenza. Allora, da una parte è quella dell'informazione e della comunicazione istituzionale, cioè raccontare quello che stiamo facendo ai nostri, come dire, committenti, che sono comunque le comunità di riferimento del territorio, e raccontarlo nel modo migliore possibile. Da questo punto di vista, un'osservazione, un suggerimento, proprio perché dobbiamo reagire Se posso dirlo, rispetto a tutti i contributi che ho visto finora sul progetto, il progetto Elistat è sicuramente validissimo. Credo che proprio nella finalità, cioè nell'ottica della trasparenza, ma nello stesso tempo per cercare di far funzionare meglio il progetto, forse un lavoro ulteriore di affinamento ci dovrebbe essere, perché tutta una parte relativa, per esempio, alle schede sugli indicatori, alle schede d'impatto per intenderci, hanno secondo me bisogno, questo lo dico anche in termini di esperienza concreta, lo dico contemporaneamente da persona che lavora nell'ente, ma soprattutto da cittadino, di un lavoro un po' di affinamento. Quello che è stato presentato dalla provincia di Brescia come lavoro di assistenza ai piccoli comuni mi pare che abbia, proprio per la natura anche degli enti, una caratteristica di leggibilità facile. Ecco, questo lavoro di affidamento io suggerisco a chi se ne occupa direttamente di farlo. Sugli altri aspetti che sono stati presentati, perché i cittadini già, voglio dire, riuscire a capire che in una delibera CiVIT ci sono quattro, come dire, macro aree che passano dall'impatto alla salute organizzativa, al portafoglio dei servizi, eccetera, è complicato. Spiegare qual è poi il risultato dell'applicazione di queste cose è altrettanto, insomma, un compito complesso che dobbiamo semplificare al massimo. E qui vorrei fare un esempio. L'ho sentito citare, il PEG lo facciamo tutti, lo dobbiamo fare, cerchiamo di farlo bene, anche questo è abbastanza ovvio. Però io non credo che nessuno dei PEG che sono in circolazione nelle province e nei comuni italiani abbia oggi una configurazione tale da poter essere presentato e spiegato ai cittadini, in parte perché riguarda l'attività interna, inevitabilmente, in parte perché la struttura stessa, quella che la legge gli attribuisce e quella che si è configurata nel corso di questi anni, è tale per cui è difficile riuscire a spiegarlo. Allora, la cosa secondo me più semplice da fare, la cosa da fare, che darei come indicazione pratica, almeno quella sulla quale si lavora come amministrazione, e so che altri stanno lavorando, è un'unica scheda di presentazione del piano dicendo cos'è in 20 righe e dicendo cosa contiene nelle altre 40 righe, quindi vado anche molto oltre rispetto a quello che ho sentito il documento di qualche decina di pagine, perché io credo che poi il frutto finale del nostro lavoro visto sul versante della performance, come sul versante della trasparenza, è questo: non possiamo pretendere di essere compresi se comunque il livello di complessità è la semplificazione dal nostro punto di vista, cioè la semplificazione interna. La sfida è la semplificazione anche della comunicazione all'esterno. Altra considerazione, credo abbastanza condivisibile. Il nostro problema non è che abbiamo cose che non pubblichiamo. Tendenzialmente le nostre amministrazioni pubblicano tutto il pubblicabile. Il problema è che pubblichiamo atti, pubblichiamo documenti che sono redatti all'interno di un sistema di regole che vedono, 99,9% dei casi, i cittadini come destinatari. Nessuno avrà mai partecipato al processo di formazione di una legge, a meno che non svolga attività di tipo sindacale o politico, ma anche se si scende a un livello più basso, e questa è la seconda finalità della trasparenza, ci sono varie amministrazioni, come per esempio la Toscana, amministrazioni regionali, che hanno adottato normative in materia di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, non credo che riescano ad arrivare a un livello, come dire, di valutazione della corrispondenza fra quello che pubblichiamo e quello che può essere stato un lavoro interno ripartito fra struttura interna e contributi della partecipazione. Quindi questo sforzo di semplificazione massima, anche nel linguaggio come nella comunicazione, è fondamentale. Dicevo della seconda finalità della trasparenza, che è esattamente questo: quello che agevola una comunicazione più efficace credo che serve per aumentare la possibilità di partecipazione dei cittadini dei nostri territori a determinati processi decisionali. E tutti voi sapete che, soprattutto nel settore ambientale, ma ce ne sono anche altri, queste cose sono particolarmente sentite. Non credo ci sia nessuno che vuole un inceneritore o pirogassificatore dalle sue parti. Ripeto, l'esperienza della Toscana è stata della prima applicazione di questa legge sulla partecipazione, che ha ovviamente portato a un risultato negativo della partecipazione, cioè le varie strutture deputate a raccogliere i pareri dei cittadini hanno portato, nel primo caso di applicazione, alla bocciatura del progetto che andava realizzato, il che non so se è un indicatore di efficienza della normativa, perché comunque i rifiuti vanno smaltiti, per cui se non si fa nel sito A, si fa nel sito B, oppure nel sito C della provincia accanto ci sarà qualcuno che si prende l'impegno di eccedenze da smaltire rispetto a quello che non è stato fatto nell'altra provincia. Quindi questo per dire che teniamole presenti queste finalità quando pensiamo a come attuare le norme in materia di trasparenza che sono contenute nel decreto 150. Questo abbiamo cercato di farlo nelle linee guida, come diceva Gaetano, nei prossimi giorni saranno consultabili, saranno disponibili, per cui ogni suggerimento e ritorno, anche qui in reazione, è assolutamente opportuna. Terza finalità e chiudo. Quella del collegamento fra trasparenza e integrità. A me ha fatto molto piacere sentire quello che diceva prima Valeria Spagnolo sul programma relativo alle quattro regioni di convergenza, e questo aspetto chiama ovviamente in gioco, come dire, problemi di legalità, tanto per essere chiari. Ci sono vari soggetti che sono attivi su questo versante, anche non a livello di enti pubblici, ma associazioni fra enti pubblici. Quanto più è trasparente un'amministrazione, riesce a contrastare fenomeni di irregolarità amministrativa e di corruzione. Noi abbiamo un problema, secondo me, da questo punto di vista, di sovraesposizione dell'immagine degli enti, perché non è vero che la corruzione si annida prevalentemente negli enti locali, è che fa più notizia, perché le altre occupano una pagina del Corriere della Sera un giorno e poi ce le dimentichiamo fino al prossimo fatto. Però è anche vero che in questo momento il sistema di controllo in Italia è affidato soltanto alla magistratura penale, con tutti i problemi che sappiamo, perché è un cortocircuito per cui si passa dall'amministrazione attiva immediatamente al fatto di essere non più fannulloni, ma delinquenti, che è molto pericoloso, insomma, dal punto di vista anche dell'immagine, perché sappiamo benissimo che questo non è vero. Allora, tutto quello che serve, e secondo me dalla pubblicazione dei dati relativi al trattamento economico di chi decide negli enti, tanto per essere chiari, e chi decide negli enti sono i soggetti come noi, i dirigenti ovviamente, ma gli amministratori, per cui secondo me l'applicazione, molto banalmente vi dico, della famosa norma della legge dell'82 sulla situazione economica complessiva patrimoniale degli amministratori sarebbe un elemento di grande importanza, è assolutamente fondamentale. Rispetto a questo, e questa è veramente la conclusione, allora, se le finalità della trasparenza sono queste tre, se questo meccanismo di semplicità e di utilità va applicato, noi ci siamo sentiti anche noi come gruppo e come gruppo integrato da UPI, perché questo lavoro è stato fatto a 10 mani, due delle quali sono quelle dell'UPI e poi quelle di noi quattro che abbiamo collaborato, di rispondere anche ad alcune osservazioni della CiVIT, che sulla nostra bozza di linee guida, ripeto, che leggerete nei prossimi giorni, ci chiedeva una serie di integrazioni che in linea massima abbiamo accettato, no? Mi pare di poter dire del testo integrato che forniamo, evitando però di prendere, come dire, come ulteriori momenti di complicazione adempimentale quelli che facevano riferimento a termini, regolamenti e quant'altro. Non per un'avversione nei confronti delle regole, ma perché la considerazione, credo che tutti condividiamo, che di regole ce ne sono fin troppe, per cui dobbiamo riuscire a utilizzare quelle che ci sono per far meglio il nostro lavoro, e questo vale per la trasparenza come per altre, cercando di avviare anche dal basso dei percorsi di modifica delle molte che non ci servono o delle molte addirittura nocive. Mi fermo qui, poi se c'è qualche domanda rispondo volentieri. Ti lascio questo. Abbiamo fatto un blitz.